Ciao a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Io cambierò in parte un po' argomento, nel senso che mi concentrerò sul Green Pass come dispositivo tecnologico di controllo, nel senso che questo lasciapassare non rappresenta solamente tra molte virgolette, un modo particolarmente, come dire, infame di costringere alla vaccinazione, ma come è stato definito tra l'altro anche dal ministro Speranza, la più grande opera di digitalizzazione mai fatta. Quindi io mi concentrerei un attimo su questo dispositivo, sul mondo, diciamo, di cui è espressione e sul tipo di scenari che apre. E nei pochi mesi, e questo a partire dai contenuti dell'opuscolo Il mondo a distanza che trovate nella distro. Nei pochi mesi che sono trascorsi da quando è uscito l'opuscolo, all'inizio di quest'anno, siamo passati dalla farsa dell'introduzione dell'app Immuni e dal guardare con una certa inquietudine al contesto cinese, dove era diventato velocemente di fatto impossibile circolare senza mostrare continuamente smartphone alla mano, di essere, tra virgolette, puliti. Cioè sulla base del tracciamento dei propri spostamenti, di non essere entrati in contatto con positivi, e a trovarci quella realtà materializzata di fronte. E la cosa che va sottolineata è che il Green Pass come tipo di strumento non può essere, diciamo, considerato costitutivamente legato solo a questa emergenza che poi è già diventata ormai un'emergenza permanente sanitaria, ma è uno strumento che al di là delle forme, diciamo, specifiche che potrà assumere, è qui per restare. Nel senso che una volta introdotto un dispositivo che permette di tracciare in modo puntuale, centralizzato e automatizzato tutti gli spostamenti e le attività di tutta la popolazione e che permette soprattutto di come dire, modulare la libertà di movimento e la libertà di accesso a una serie di servizi e di attività in modo potenzialmente individualizzato e di modularla sulla base di fatto dell'adesione, come dire, alle ingiunzioni delle autorità, è abbastanza ingenuo pensare che uno strumento del genere verrà semplicemente riposto alla fine dello stato di pandemia o di emergenza, ammesso che ci sarà una fine, tra l'altro. Anche perché strumenti di questo tipo non vengono e non verranno giustificati solo in chiave di controllo e discriminazione, ma anche di, come dire, ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi che permettono, grazie all'analisi dei dati che permettono di raccogliere. Il modello verso il quale si tende è abbastanza evidentemente quello del cosiddetto credito sociale cinese, che è cioè un sistema in via di perfezionamento. Tra l'altro, cioè, si può leggere una certa assonanza tra le parole dell'amministratore delegato di ANT Financial di Alibaba, che è un colosso cinese del commercio online, che dice che il credito sociale farà in modo che le persone cattive non abbiano socialmente alcun posto dove andare. E per esempio l'intenzione del governatore PD della Toscana di bandire i non vaccinati da tutti i luoghi pubblici. In Cina, praticamente, grazie all'integrazione e all'analisi algoritmica di tutte le informazioni che vengono raccolte su ogni cittadino attraverso banche, istituzioni, social, telecamere intelligenti e tutta una serie di altri strumenti, informazioni che riguardano tutta la vita del cittadino, dal livello di istruzione alle amicizie che ha, agli acquisti che fa, alla puntualità nel pagamento delle rate, eccetera, eccetera. E non si parla solo del rispetto delle leggi in senso stretto, ma di una più ampia, diciamo, morale sociale. Sulla base di tutte queste informazioni viene attribuito ad ognuno e continuamente aggiornato un punteggio di affidabilità sulla base del quale poi si viene premiati o esclusi da una serie di servizi. E questo automaticamente e in tempo reale, senza bisogno di passare per procedimenti penali o amministrativi, un po' come avviene con l'X rossa, diciamo, del Green Pass. È un meccanismo che in altre forme era già all'opera anche nel mondo occidentale, dove banche, assicurazioni, datori di lavoro, eccetera, si affidano a strumenti di analisi dei comportamenti online per decidere se, per esempio, concedere un prestito, assumere un candidato, eccetera. Ogni passo avanti della digitalizzazione in qualsiasi settore, dalla cosiddetta identità digitale alla lotta al contante che piace tanto a sinistra in chiave anti-evasione, eccetera, è abbastanza chiaramente un passo avanti in questa direzione. E come tra l'altro è stato fatto giustamente notare a proposito, per esempio, dei contatori elettronici della corrente che permettono di staccare da remoto la fornitura di corrente ai morosi, tutto questo va contro la possibilità di lottare. La pandemia, attraverso l'introduzione, giustificata dall'emergenza, di strumenti come questo, attraverso l'ulteriore impennata nella produzione e nell'accumulazione di dati, che poi sono, diciamo, la materia prima per l'automiglioramento dell'intelligenza artificiale, data dallo smart working, dalla didattica a distanza, eccetera, e nel prossimo futuro attraverso i cosiddetti piani di ripresa, basta darsi un'occhiata veloce anche solo all'indice del PNRR per vedere che oltre all'alta velocità e altre schifezze, però si parla soprattutto di infrastrutture di telecomunicazione, 5G in testa, e di digitalizzazione di tutta una serie di settori, scuola, sanità, eccetera. Quindi attraverso, come dire, questi vari momenti, la pandemia ha rappresentato un momento di accelerazione del mondo di cui il Green Pass è espressione. Nell'opuscolo vengono presi in considerazione in particolare due aspetti che sono il capitalismo della sorveglianza con, diciamo, l'economia dei dati che ci sta dietro e il modello di società che tende a preparare, e la rete 5G come infrastruttura abilitante. Riassumo, diciamo, velocemente queste questioni. Il capitalismo e la sorveglianza è un libro di una ricercatrice americana che si chiama Shoshana Zuboff, che è uscito un paio d'anni fa e che traccia un quadro complessivo dell'economia dei dati, che sta dietro, diciamo, le fortune dei colossi di internet. Lei parte dai primi anni 2000, quando Google, che all'epoca era solo o comunque soprattutto un motore di ricerca, comprende che i dati generati dagli utenti con le loro ricerche, quindi sia il contenuto della ricerca stessa, sia una serie di metadati, cioè dati collaterali, come, diciamo, da dove è stata effettuata la ricerca, quando è stata effettuata, eccetera, che fino a quel momento venivano utilizzati solo per, diciamo, venivano reinvestiti in qualche modo nel miglioramento del funzionamento del motore di ricerca e per il resto venivano considerati scarti, erano in realtà una materia prima molto preziosa che la Zuboff chiama surplus comportamentale, che facendoli, diciamo, lavorare dall'intelligenza artificiale si sarebbero potuti trasformare in prodotti predittivi, cioè dati strutturati sul probabile comportamento futuro degli utenti basati sull'analisi del loro comportamento passato. E questi prodotti predittivi si sarebbero potuti rivendere in un mercato dei comportamenti futuri a inserzionisti in cerca di pubblicità il più possibile individualizzate e quindi più remunerative. Nel giro di poco tempo questo di fatto è diventato il modello standard del capitalismo online. Ecco, una brevissima parentesi sull'intelligenza artificiale che in questo meccanismo rappresenta il mezzo di produzione. Grosso modo, negli stessi anni si è verificato il passaggio, grazie all'aumento della potenza di calcolo e a tutta una serie di altri progressi, tra virgolette, c'è stato appunto il passaggio da computer in grado di applicare per quanto velocemente regole predefinite a dati in qualche modo strutturati per essere letti, diciamo, dalla macchina, a sistemi in grado di ricavare per conto proprio delle regole da applicare poi anche a oggetti nuovi e capaci quindi di leggere e analizzare dati non strutturati come possono essere per esempio la voce umana o le immagini video. Quanti più dati può ingerire e lavorare, quanto più l'intelligenza artificiale autonomamente, automaticamente migliora in modo esponenziale le proprie capacità. Ecco, questo, diciamo, chiusa parentesi. Compreso il valore di questi dati comportamentali, Google e i suoi concorrenti prendono a colonizzare anche il mondo reale attraverso strumenti come ad esempio Google Maps, che prima si appropria di fatto della realtà senza chiedere peraltro permesso a nessuno attraverso quelle macchine che girano, no, con le telecamere montate sopra, e poi incrocia i dati sugli spostamenti degli utenti che raccoglie grazie al servizio gratuito di navigazione che offre, con i dati sulle preferenze e le abitudini degli utenti che raccoglie grazie ad altre applicazioni, potendo in questo modo proporre, diciamo, la pubblicità giusta nel posto giusto al momento giusto. Al di là di questo esempio di Google Maps, la cattura di dati dalla realtà avviene e avverrà sempre di più attraverso tutta quella che Razumov chiama architettura dell'estrazione, formata dal cosiddetto internet delle cose, quindi domotica, cioè oggetti quotidiani di qualsiasi tipo connessi, smart city, quindi arredi urbani connessi, eccetera eccetera, che forniscono sia nuove fonti di approvvigionamento di dati sia nuovi terreni per pubblicità mirate. Particolarmente, diciamo, degni di nota sono i cosiddetti assistenti vocali digitali come Siri o Alexa di Amazon, che cercando di instaurare una conversazione con l'utente, da una parte si appropriano di informazioni particolarmente significative sulle sue abitudini, dall'altra contemporaneamente contribuiscono al miglioramento automatico dei sistemi di riconoscimento vocale. La frontiera successiva in questa direzione è la renderizzazione, cioè la conversione della realtà in dati, delle emozioni attraverso il cosiddetto affective computing, cioè il riconoscimento mediante microcamere che possono essere incorporate potenzialmente in qualsiasi oggetto di espressioni e movimenti rivelatori di, attraverso, diciamo, poi l'analisi dell'intelligenza artificiale, di determinati stati d'animo. Ecco, la remuneratività di questi prodotti predittivi è legata a quanto è affidabile la previsione che fanno. Il modo più sicuro per prevedere un comportamento è intervenire a monte, diciamo, determinandolo. Un esperimento in questa direzione, che la Zuboff chiama architettura dell'esecuzione, è stato il gioco Pokémon Go, che consisteva nel dare la caccia con lo smartphone attraverso GPS e videocamere a queste creature virtuali che comparivano in un luogo fisico, cioè comparivano sullo schermo dello smartphone una volta che il giocatore si recava nel luogo fisico dove erano posizionate. Il passo ulteriore rispetto all'esempio di Maps è che qui non c'è neanche più, come dire, all'inizio la decisione da parte dell'utente su andare in un determinato luogo, ma è direttamente l'app che ci ordina di andare ad esempio in quel bar o in quell'esercizio il cui proprietario ha pagato perché un Pokémon fosse posizionato al suo interno. Questo è stato un esperimento, chiaramente, però diciamo, segna una direzione. L'altro esempio di architettura dell'esecuzione sono i cosiddetti contratti smart, che sono diciamo, contratti o comunque contratti le cui condizioni si applicano automaticamente senza bisogno di intervento umano, quindi porte di casa che non si aprono più se sei in ritardo con l'affitto, assicurazioni che aumentano in tempo reale, il cui premio aumenta in tempo reale se uno corre troppo, ma anche per esempio se parcheggia la macchina all'aperto in una zona considerata degradata, ecco, cose del genere. In generale, se ogni comportamento imprevedibile per chi, diciamo, guida questo modello di capitalismo equivale a un guadagno perso, quella che si profila all'orizzonte è una società della prevedibilità totale, in cui l'intera realtà diventa un'infrastruttura progettata per privarci della capacità di decidere, in maniera, a seconda dei casi, più confortevole, no? Attraverso tutta una serie di aiuti automatizzati, o più coercitiva, dalle minime scelte individuali quotidiane a livello, diciamo, politico, dove vediamo già all'opera di fatto quello che potremmo chiamare un governo algoritmico o data driven, come dice Draghi, in cui le decisioni vengono prese, e se, cioè, se lo rivendicano anche questa cosa, vengono prese automaticamente sulla base dei dati, che sono indiscutibili per definizione, per cui se i contagi arrivano a un certo livello automaticamente scatta il coprifuoco, se vogliamo convincere la gente a vaccinarsi, ma se non ne convinciamo la percentuale che ci siamo prefissati, allora automaticamente li obblighiamo, eccetera eccetera. Nonostante dietro la presunta oggettività dei dati si nasconda quello che è stato definito il distillato del modo in cui in passato si è dato un ordine alla società. Come così nota la Zuboff, quello che il capitalismo industriale ha fatto alla natura, intesa come diciamo, ambiente, habitat, il capitalismo della sorveglianza minaccia di farlo alla natura umana, intesa come volontà e capacità di decisione autonoma sul proprio futuro. Ecco, questo diciamo. Passando all'altro aspetto, indispensabile per diciamo, il dispiegarsi dell'internet delle cose e di tutta la realtà che ho riassunto, grazie alla velocità di trasmissione e al fatto che permette di gestire in modo flessibile molte più connessioni in contemporanea, è il cosiddetto 5G. Pensiamo per esempio ai veicoli a guida autonoma, che per cominciare a funzionare nel traffico chiaramente non si possono permettere che ci sia un ritardo nel segnale nemmeno di una frazione di secondo. Il cosiddetto 5G è la quinta generazione della rete mobile. E rispetto alle generazioni precedenti non rappresenta solo un'ennesima evoluzione, ma proprio un salto, tanto che intorno al controllo della filiera produttiva delle apparecchiature che compongono questa infrastruttura, che sono, diciamo, è una filiera strategica anche dal punto di vista militare, si è già scatenata la competizione tra le potenze mondiali. 5G utilizzerà diverse bande di frequenza, alcune delle quali sono paragonabili a quelle delle generazioni precedenti, arrivando fino a frequenze molto più alte, cosiddette onde millimetriche, che permettono una capacità e una velocità di trasmissione dei dati molto superiore, coprendo però una minore distanza, quindi ci sarà bisogno di molti più ripetitori posti a breve distanza fra loro. Nell'opuscolo io non affronto la questione degli effetti del 5G sulla salute umana e non, sia perché non sono sufficientemente preparato, sia perché quel poco di opposizione che si è mossa rispetto a questa infrastruttura comprensibilmente si è concentrata soprattutto sul, come dire, l'aspetto dei rischi per la salute, meno sul lato del controllo e della ristrutturazione, diciamo, del controllo del dominio che permette. È comunque da notare perlomeno il fatto che le stesse autorità, che non riconoscono nemmeno i danni causati alla salute dalle precedenti generazioni, nonostante numerosi studi di istituti anche decisamente accreditati, ammettono che non è possibile conoscere in anticipo quali potranno essere gli effetti una volta dispiegato l'internet delle cose con i suoi miliardi di oggetti connessi. Intanto l'attuale ministro per l'innovazione tecnologica Colao, ex manager di Vodafone, quando era a capo della task force chiamata dal secondo governo Conte per il post-Covid, ha chiesto di innalzare i limiti di emissione delle onde elettromagnetiche adeguandoli agli standard dei paesi europei più permissivi. Sempre il secondo governo Conte, nel decreto semplificazioni, ha introdotto una norma che impedisce ai comuni di opporsi all'installazione dei ripetitori sul loro territorio. E segnalo solo questa cosa piuttosto inquietante, si sta già sperimentando anche in Italia sulla scia di quello che avviene già negli Stati Uniti con la compagnia di Elon Musk, Amazon eccetera, il wifi da satellite che promette di coprire tutto il territorio, tutto letteralmente, nel senso dalle cime delle montagne alle isole più remote. Ecco, chiusa questa parentesi sul 5G come infrastruttura, poi nell'opuscolo vengono passate in rassegna le applicazioni di queste tecnologie abilitate dal 5G in alcuni campi, a partire da quello del lavoro. Quando si parla di lavoro e tecnologia, così nel dibattito pubblico, tendenzialmente si tende a concentrarsi sulla questione della disoccupazione tecnologica, che sicuramente è significativa anche perché riguarda sempre più professioni che si sarebbero pensate al riparo. Però la prospettiva più immediata è quella di una crescente polarizzazione tra quello che per esempio la Zuboff chiama stretto clero di specialisti informatici e chi il lavoro lo conserverà ma si troverà a lavorare per così dire sotto l'algoritmo, come succede per esempio ai rider, di cui si parlava prima, che stanno in attesa, a disposizione gratis, in attesa per esempio che lo smartphone dica loro, sulla base dell'analisi delle loro performance precedenti, se e quando potranno lavorare, o come succede nei magazzini di Amazon, tanto per fare degli esempi, e dove un paio di anni fa si era arrivati al punto di sperimentare dei braccialetti che vibrando suggerivano alle mani del lavoratore i movimenti più giusti, in una vera e propria robotizzazione dell'umano. Gli scenari di controllo aperti da queste tecnologie sul mondo del lavoro, e tra l'altro aperti in particolare in Italia dal Jobs Act di Renzi, che ha sdoganato il controllo da remoto mediante dispositivi aziendali, vanno da software, per esempio, in grado, anche questi già sperimentati, in grado di, tra virgolette, scorporare automaticamente dall'orario di lavoro riconosciuto come tale tutti i momenti non direttamente produttivi per l'azienda, come andare in bagno, scambiare due parole con un collega, fino alla valutazione, anche questa sperimentata negli Stati Uniti, di sorrisi, espressioni e postura, eccetera, eccetera, dei lavoratori mediante quegli strumenti di cosiddetta analisi delle emozioni che citavo prima. Per quanto riguarda le applicazioni di queste tecnologie in campo più specificamente repressivo, pensiamo, per fare un esempio, cosa può voler dire l'applicazione non più solo alle telecamere, ma a tutti gli oggetti quotidiani, anche apparentemente più innocenti, di un'intelligenza artificiale in grado di rilevare, analizzare, comprendere, tra virgolette, ed eventualmente trasmettere, segnalare, in tempo reale, senza che ci sia bisogno di nessun intervento umano, tutto quel che si dice o si fa nelle loro vicinanze. O pensiamo a droni in grado di seguire un soggetto in modo del tutto automatizzato senza che questi possa percepire la loro presenza. Negli Stati Uniti si sta già sperimentando l'applicazione dell'intelligenza artificiale perfino al campo della giustizia, cioè algoritmi che decidono, analizzando la sua storia precedente, della liberazione o meno di un detenuto, e che arrivano anche a sostituirsi ai giudici, perlomeno nei casi meno complessi. Di fronte a questo non è difficile immaginare quali possano essere le conseguenze per il diritto di difesa di fronte a un giudizio come quello della macchina, che è indiscutibile per definizione, pena come dire, l'invalidamento di tutti i giudizi emessi dalla macchina. I campi di applicazione sono talmente tanti, dalla scuola all'agricoltura, eccetera, che è difficile anche cogliere tutte le implicazioni. Uno sviluppo che nell'opuscolo non viene trattato, però è assolutamente centrale, anche alla luce del tipo di risposte che sono state date alla pandemia e delle previsioni del PNRR, è quello della cosiddetta telemedicina, cioè colonizzata, diciamo, l'intera realtà, il mondo appena descritto si fa strada all'interno dei corpi. Se intelligenze artificiali come Watson di IBM promettono diagnosi e indicazioni terapeutiche molto più affidabili a detta loro di quelle dei medici in carne ed ossa, perché questa tecnologia è in grado di, come dire, analizzare e prendere in considerazione tutta la letteratura scientifica o tutti i dati a disposizione su una patologia, queste diagnosi potranno essere fatte anche a distanza attraverso sensori indossabili, sottocutanei o ingeribili, che permettono un monitoraggio costante di tutta una serie di parametri e che possono essere usati ad esempio dalle assicurazioni sanitarie, come avviene negli Stati Uniti, per controllare il rispetto degli stili di vita, delle abitudini che vengono prescritte, e in caso regolare anche il premio assicurativo di conseguenza. Tutto questo in combinazione con biotecnologie, nanotecnologie, eccetera, applicate alla medicina. È abbastanza evidente che, e qui diciamo la cosa si lega a quello che si diceva prima, sviluppi di questo tipo vanno nella direzione di rimuovere definitivamente dal discorso sulla salute le nocività e le cause sociali delle malattie, vedi per esempio le cause del Covid, a favore della disincentivazione, se non proprio della criminalizzazione, di comportamenti individuali considerati non conformi. Vedi le proposte di far pagare le cure a chi sceglie di non vaccinarsi. Ecco, ultimi due aspetti che mi limito a segnalare, poi chiudo, sono la divisione internazionale del lavoro, neocoloniale e strutturalmente razzista, che sorregge quella che viene chiamata transizione digitale, e il suo impatto ecologico. Dietro la retorica dell'immaterialità si cela, oltre a infrastrutture come appunto i satelliti o i cavi sottomarini che fanno funzionare internet, eccetera, uno sfruttamento feroce e gerarchizzato secondo linee di classe e di razza del lavoro e del territorio. Se le condizioni di lavoro, per esempio nelle fabbriche di Shenzhen, dove vengono assemblati gli iPhone, ma vale per qualsiasi dispositivo digitale, sono tali che gli hanno fatto guadagnare l'appellativo di fabbriche dei suicidi, i cosiddetti metalli rari, che sono indispensabili per tutte le tecnologie che stanno alla base della transizione sia energetica sia digitale, vengono estratti e separati dai metalli o dagli altri materiali spesso radioattivi ai quali in natura si trovano spesso mescolati, attraverso dei procedimenti tali da condannare a morte precoce gli abitanti di intere aree del pianeta e gli ecosistemi di intere aree del pianeta. A questo si aggiunga il consumo energetico della digitalizzazione di fatto dell'intera realtà e i rifiuti elettronici che vengono prodotti. Oltretutto, la crescita esponenziale nella richiesta di queste materie prime come metalli rari, unita alla loro scarsità, prepara i conflitti futuri, e si sta già parlando, tra l'altro, per quanto sia diciamo ancora cose tecnicamente molto difficili, però è indicativo già che se ne parli, di sfruttamento minerario dei fondali oceanici e dello spazio. A proposito di conflitti futuri, vengo alla guerra come ultimo punto e chiudo. Se in un mondo interamente digitalizzato un attacco informatico, cosiddetta cyber war, può avere degli effetti più pesanti di quelli di un bombardamento, perché può mettere, diciamo, in ginocchio tutta una serie di servizi essenziali. Nel campo della guerra, tra virgolette, tradizionale, l'applicazione di tutta una serie di tecnologie ha radicalizzato la simmetria dei conflitti, al punto che ci troviamo già di fronte, da una parte, il soldato americano che da dietro uno schermo decide della vita e della morte di persone che si trovano a migliaia di chilometri di distanza e poi timbra il cartellino e va a prendere il figlio a scuola, e dall'altra a intere popolazioni come quelle di certe zone del Pakistan costrette a vivere con col continuo ronzio dei droni sopra la testa, nel terrore di diventare in qualsiasi momento una delle tante vittime collaterali delle esecuzioni presunte chirurgiche della guerra al terrore. Esecuzioni che vengono decise anche qui in modo algoritmico sulla base della cosiddetta analisi dei pattern di vita, cioè l'individuazione di comportamenti sociali in qualche modo anormali rispetto a degli schemi abituali e quindi sospetti. Il passo successivo in questa direzione sono i cosiddetti LAR, cioè robot letali autonomi, in grado di uccidere senza controllo umano, che comportano tra l'altro, come la definisce Chamaillou, che è autore di un libro che si chiama Teoria del drone, un'ulteriore centralizzazione del comando, nel senso che programmare questi strumenti equivale a determinare in una sola volta di fatto tutte le decisioni automatiche future della macchina. Ecco, io chiuderei qua, questa era un po', diciamo, una veloce ricognizione del mondo che sta dietro uno strumento come Green Pass.